Modem.
Credevamo che al termine della conferenza stampa di Tisin le cose sarebbero state più chiare. Non ci è stata data la possibilità di sapere quanti dei circa 800 operai abbiano aderito a Tisin e nemmeno quanti affiliati abbia Tisin.
E li daremo quando sarà il momento opportuno. Il contratto collettivo è distribuito a tutti i lavoratori e ce l'hanno in mano già quasi tutti.
Una votazione davanti il padrone. Come fai a non aderire a un'ingiustizia simile avendo il principale che ti guarda?
Ma non è che tutti gli operai sono dei conigli che non hanno il coraggio di dire la sua. Qui si dipinge quasi gli operai non sono venuti perché hanno paura. Ma scusate, ma non siamo al tempo del padrone della ferriera che...
Fatta la legge, trovato l'inganno, hanno trovato un partner, se si può definire tale, col quale sedersi a un tavolo e preparare un documento unilaterale che non tiene minimamente in conto le esigenze dei lavoratori.
Noi rappresentiamo i lavoratori, ma quello che è importante è che adesso i lavoratori scelgano dei loro rappresentanti che sappiano il fatto loro, dunque la palla passa in mano ai lavoratori.
Scusa. Però il contratto è già firmato.
Ma certamente, ma il contratto non è perché lo firmano le parti che l'assemblea del personale non può buttare all'aria.
Noi avevamo fortemente criticato sia la legge in sé, non ci aspettavamo che fosse così brutale, così immediato e così scandaloso come stanno facendo.
Una copertina che ci porta a una vicenda che sta facendo molto discutere in Ticino, la vicenda, chiamiamola così, Tisin. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Alice Pedrazzini in regia, Franco Cristina al microfono, alla regia tecnica abbiamo Gianni Zocchi. Dunque, una vicenda, dicevo, che fa molto discutere: il contratto collettivo sottoscritto tra la contestata organizzazione sindacale Tisin e l'associazione padronale Ticino Manufacturing per tre aziende del Mendrisiotto che hanno una forte componente di lavoratori frontalieri. Ecco perché questa faccenda fa discutere. Ricordiamo alcune delle ragioni: perché il contratto fissa minimi salariali inferiori di 3-4 franchi rispetto alla soglia di 19 fissata dalla legge sul salario minimo, la cui entrata in vigore è oramai imminente, perché mette in luce una falla in questa legge facilmente aggirabile, vediamo, visto che vi è stato scritto quando fu votata, che non si applica ai contratti collettivi di lavoro in vigore. Per le modalità anche con cui le cose si sono fatte, l'out-out, diciamo così, di fronte al quale, secondo alcune testimonianze, si sono trovati di fronte i dipendenti delle aziende interessate, a cui in sostanza è stato detto o aderisce al contratto o si delocalizza e perdi il lavoro. Questo secondo quanto riportano alcune testimonianze e anche alcuni dirigenti e sindacali che contestano l'operazione. E poi tra le ragioni che fanno discutere c'è anche la seguente: nel comitato fondatore dell'organizzazione Tisin troviamo due figure prominenti della Lega dei Ticinesi, i deputati Boris Bignasca e Sabrina Aldi, e i sindacati tradizionali contestano non tanto per la loro presenza, ma così per come l'organizzazione si è costituita, la sua legittimità, la considerano un'organizzazione più al servizio del padronato che dei salariati. Infine, ricordo, questa vicenda rimette sul tavolo un certo numero di interrogativi su quale sia l'economia di cui ha bisogno il cantone. Noi oggi cercheremo di parlare un po' di tutto questo. Con noi abbiamo due gran consigliere, sono entrambe membri della commissione gestione, quella che si è occupata del dossier salario minimo. In studio abbiamo Samantha Bourguin, deputata dei Verdi, il partito che aveva lanciato l'iniziativa per un salario minimo in Ticino. Buongiorno.
Buongiorno.
E al telefono abbiamo Natalia Ferrara, deputata PLR dall'Anima Liberale, ma anche potremmo dire un po' sindacale, responsabile regionale dell'Associazione Svizzera degli Impiegati di Banca e co-direttrice dell'associazione a livello nazionale. Buongiorno anche a lei. Natalia Ferrara? Non la sentiamo.
Buongiorno a tutti. Ah, ecco. Non mi sentite?
No, adesso la sento, la sento.
Bene, buongiorno a tutti.
Ok, al telefono abbiamo anche Pino Serge, coordinatore dell'MPS, anch'egli con un'anima sindacale, possiamo dire. L'abbiamo con noi anche perché in alcuni interventi sulla stampa ha offerto uno sguardo critico sui lavori che in Gran Consiglio portarono alla legge sul salario minimo, così come scritta. Discuteremo anche di questo. Buongiorno Pino Serge.
Buongiorno.
Bene, Samantha Bourguin, cominciamo da lei. Voi in un comunicato vi siete detti quantomeno perplessi per quello che sta accadendo nel Mendrisiotto. Ieri l'organizzazione Tisin, per voce del suo presidente Nando Ceruso, che abbiamo anche sentito nella nostra copertina, ha ribadito sostanzialmente che si sta sollevando un grande polverone per nulla. Tutto, afferma, riafferma, è legale, aggiunge che ci sono decine di contratti collettivi con stipendi inferiori alla soglia fissata dalla legge sul salario minimo e che nessuno ne parla, nessuno li contesta. Si fa, insomma, dice Nando Ceruso, tanto baccano solo o soprattutto perché si vuole picchiare su Tisin, questa neonata organizzazione sindacale, e forse anche sulla sua anima leghista, che volenti o nolenti le hanno consegnato due dei suoi fondatori. Dove sta il problema?
Io penso che il problema innanzitutto sia nel capire che il salario minimo che è stato definito a livello ticinese è un salario sociale. E qualcuno potrebbe pensare, ma perché si parla di un salario sociale? Perché le condizioni socio-economiche in Ticino sono tali per cui i salari economici proposti da parte del mondo padronale sono insufficienti per vivere una vita degna in Ticino. Per questa ragione il Tribunale federale, proprio in una sentenza trattando il salario minimo di Friburgo, ha detto che un salario può essere definito se appunto corrisponde alla soglia delle prestazioni sociali di fabbisogno. Quindi oggi siamo riusciti a trovare un compromesso con queste soglie del salario e si tratta di un salario sociale. I contratti collettivi vengono come da tempo contrattati dalle parti, i partner sociali, anche questo per costituzione lo devono fare, lo possono fare, e loro contrattano dei contratti invece economici. La nostra Greta Ghisin ha a questo proposito chiesto al Consiglio federale che i cantoni possano avere più competenze non soltanto per definire un salario minimo sociale ma anche economico. Questo attualmente la legge non lo permette. In Ticino però avremo bisogno di molti più aiuti, perché l'abbiamo visto, non basta definire per legge una soglia di salario minimo sociale. Il problema è che anche a livello economico non si prende sul serio la problematica, e questa situazione, che sicuramente è raccapricciante, mette in evidenza le contraddizioni del nostro sistema, e ben venga che siano tutte oggi sul tavolo. Quindi oggi sappiamo che se vogliamo veramente affrontare il problema del lavoro in Ticino dobbiamo affrontarlo con molti più strumenti. Noi Verdi ne abbiamo già messi sul tavolo alcuni, uno per esempio è lo statuto speciale, un altro è quello proprio dell'MPS sulla lotta al dumping salariale, e poi ci sono altre proposte del PS.
Sì, però sostanzialmente su questa vicenda, no? Cioè, tutto è legale o no? Voi contestate la legalità dell'operazione?
Allora, bisogna dire che il fatto che l'esenzione delle aziende con CCL all'interno, proprio l'eccezione che è presente nella legge, è perché i partner sociali possono contrattare anche delle prestazioni che siano equivalenti. Vale dire, un'azienda può pagare ai suoi impiegati, per esempio, parte del cassa malati, e questo può essere un'equivalenza di stipendio. Quindi il fatto di voler considerare il lavoro dei partner sociali, quindi in un CCL, quindi il fatto di inserire l'eccezione, era stato per dare margine ai partner sociali. Evidentemente quanto si muove in questi giorni in Ticino mostra che la fiducia era mal riposta.
Va bene, di questo ne parleremo fra poco, perché quella apertura alla definizione di salari un po' come le si vuole nei contratti collettivi di lavoro, indipendentemente dal minimo fissato per legge. Signora Ferrara, vorrei rivolgermi a lei, anche con lei, per affrontare un po' questa questione della legalità dell'operazione in corso. I sindacati tradizionali si interrogano sulla legittimità di un'organizzazione sindacale come Tisin, di cui non si capisce bene quanti lavoratori rappresenta, se mai ne rappresenta alcuni. Ecco, per essere un sindacato, lei, da persona che conosce il settore, basta definirsi tale o non è proprio così?
No, assolutamente. In questi giorni abbiamo sentito dire che questa legge sul salario minimo ha una falla e può essere aggirata. Qualsiasi legge può esserlo, ma in questo caso in realtà la situazione è molto più semplice. Non siamo di fronte ad un sindacato, e questa è la mia valutazione come avvocato, non solo come responsabile a livello svizzero dell'Associazione Svizzera Impiegati di Banca, e non siamo di fronte a un contratto collettivo. Perché non conta solo l'etichetta che noi mettiamo sui documenti o appunto sulle organizzazioni, ma effettivamente la loro struttura e la loro efficacia. È molto semplice. Per essere un sindacato devo rappresentare delle lavoratrici e dei lavoratori. E questo deve avvenire prima e non dopo. Cioè, non si può. È come se un avvocato prima andasse a cercare clienti e si presentasse davanti a un giudice, poi dice: poi farò anche l'università, poi farò il brevetto d'avvocato, poi mi presenterò con un'autorizzazione valida. Non funziona così. Un sindacato deve avere uno statuto di riferimento molto chiaro e deve rispettare delle procedure, perché altrimenti è sicuramente un interlocutore del datore di lavoro. E fin qui mi sembra chiaro che Tisin abbia un rapporto diretto con il datore di lavoro, ma non rappresenta la volontà delle lavoratrici e dei lavoratori. Questo è un primo punto. Ci sono anche degli aspetti più formali che forse non affronteremo oggi, perché purtroppo non ci sono i diretti interessati e questo mi dispiace. Ma un sindacato per legge non può essere composto, animato da imprenditori. È una contraddizione in termini, e questo viene proprio fatto per preservare il partenariato sociale. In Ticino abbiamo bisogno di rafforzarlo, non di svilirlo. Quindi è a maggior ragione importante avere sicuramente un ventaglio di possibilità, no a organizzazioni uniche, ben vengano nuovi sindacati, nuove rappresentanze del personale, purché siano tali. Un'ultima parola sul contratto collettivo. Per cortesia, non chiamiamolo più contratto collettivo. Se su quel documento, se su quel foglio avessero scritto Carta dei diritti umani, noi non la chiameremmo Carta dei diritti umani, perché sappiamo perfettamente che non corrisponde a quello, giusto? Ecco, non chiamiamolo neanche contratto collettivo, perché per essere un contratto collettivo deve essere negoziato in un determinato modo, deve essere prima condiviso con le assemblee del personale e poi semmai sottoscritto. Qui è avvenuto tutto il contrario e quindi stiamo parlando non solo di legalità, anche di opportunità, ma credo che davvero ci sarà un momento dove le autorità dovranno intervenire, e mi auguro prima dell'entrata in vigore di dicembre di quest'anno.
Quindi lei ha una posizione molto critica sull'operazione in corso. Vorrei sentire anche il parere di Pino Sergi. Voi dell'MPS, in quello che lei ha scritto in questi giorni sulla stampa, ve le prendete soprattutto con la legge sul salario minimo e con i lavori in Parlamento che le hanno dato luce così com'è. Ma dobbiamo capire che non avete sostanzialmente niente da dire sull'operazione in corso?
No, certo che abbiamo qualcosa da dire, perché l'operazione in corso è appunto permessa da come è stata formulata sia l'iniziativa sia la legge. E vorrei aggiungere che il problema non è tanto quello di stabilire se Tisin sia o non sia un sindacato. Su questo non ci sono dubbi che non abbia le caratteristiche di un sindacato nel senso proprio del termine, ma vorrei ricordare che un contratto collettivo non necessariamente deve avere una dimensione cantonale, regionale o nazionale. Un contratto collettivo, nella misura in cui si contrappone a un contratto individuale di un singolo lavoratore, può essere benissimo un contratto collettivo di natura aziendale, quindi non è nemmeno necessario fondare un sindacato in quanto tale per fare un contratto di lavoro collettivo aziendale. Basta che un gruppo di lavoratori o i lavoratori stessi di un'azienda si uniscano a formare una controparte riconosciuta dall'azienda come tale o dalla direzione dell'azienda come tale. E quindi, visto che questa è la conformazione dei contratti collettivi di natura aziendale, è chiaro che questa formulazione che c'era nella legge permetteva, era la base oggettiva perché nascessero delle cose del genere. Quindi noi non siamo sorpresi e siamo anche un po', ce l'aspettavamo, difatti in sede di Gran Consiglio, quando si era arrivati su questa possibilità di deroga, avevamo chiesto che venisse abrogata, ma praticamente nessuno dei partiti presenti in Gran Consiglio ha pensato bene di raccogliere questa proposta.
D'accordo, poi arriviamo al problema dei dibattiti in Parlamento e dalla legge che ne è uscita. Natalia Ferrara, magari una brevissima replica a quello che ci dice Pino Sergi, perché lui sostanzialmente ci dice che sulla legalità dell'operazione si potrebbe comunque discutere.
Ma possiamo discutere di tutto con Sergi e con i lavoratori. Ha ben detto, se un gruppo di lavoratrici e lavoratori con la direzione della propria azienda negozia un contratto collettivo, cioè che vale per più persone e non per il singolo. Qui non mi risulta, io mi baso su quelle che sono le informazioni che apprendo dai media, in particolare dalla RSI, non mi risulta che le lavoratrici e lavoratori abbiano negoziato alcunché. Non mi risulta che ci siano state delle assemblee vere e proprie all'interno delle quali vi è stato un margine, perché negoziare significa avere la possibilità di cambiare le cose, di avere dei propri interessi da difendere e alla fine di potersi accordare anche su un compromesso. D'accordo. Qui non c'è nessun compromesso.
D'accordo, direi di chiudere così su questo capitolo. Al telefono abbiamo, e può restare con noi solo per alcuni minuti, Daniele Caversasio, gran consigliere della Lega, municipale a Mendrisio, quindi nella regione anche interessata da queste operazioni. Daniele Caversasio, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti voi.
Ecco, senta, io questa vicenda Tisin non gliela riassumo perché certamente la conosce forse anche meglio di me. Lei come l'ha presa? O come la sta prendendo?
No, perché anch'io l'ho presa dai media, no? Alla fine non sono direttamente coinvolto, quindi in realtà anch'io l'ho presa semplicemente dai media. Penso che ho avuto la reazione come tanti e forse la maggioranza dei ticinesi, di chi ci ascolta. Evidentemente un salario che è quello che colpisce base, molto inferiore rispetto a quello che si voleva stabilito per legge, che non permette una vita dignitosa o residente. Cioè, evidentemente è una possibilità che, da quanto capisco, perché non sono giurista, è data comunque dalla legge in quanto contratto collettivo, però è chiaro che anch'io da un lato assolutamente sono rimasto stupito per l'entità del riporto.
Senta, ma che cosa possiamo dire, che cosa ci vuole dire di questa organizzazione Tisin con un'anima comunque leghista in qualche modo, perché sono dentro due persone del vostro movimento importanti, organizzazione che si pone a difesa di bassi salari per frontalieri? Non era quello che ci era parso di capire e appartenesse al vostro discorso?
Ma sa, in realtà non vorrei lavarmi le mani, nel senso che non mi sembra, io dell'organizzazione conosco davvero poco, ma non lo dico tanto per dire, ma la semplice realtà è il fatto che sono comunque qui oggi a parlare con voi, è anche una dimostrazione che la faccia comunque ce la metto, no?
E la ringraziamo.
È evidente che non posso nemmeno far finta e dire che all'interno di questa organizzazione non siedono due persone importanti, che è il capogruppo e la vice capogruppo in Gran Consiglio, nata da quanto so, da quanto si diceva, era per la difesa dei salariati. Ecco, questo primo passo, visto da fuori, ripeto, non conosco i dettagli dell'operazione, quindi mi risulta un po' difficile. Vista da fuori, come la può vedere qualsiasi altro cittadino, ecco, se l'intento era quello, magari questo posso valutarlo un primo inciampo. Se devo cercare magari un lato positivo, per il residente, se non erro, all'interno di quel contratto è stato dato un bonus residenti, mettiamola così,
200 franchi al mese.
Ecco, che è forse una prima. Ah, però è chiaro che partiamo comunque da una base di 14,70, adesso non ricordo più la cifra precisa, che indubbiamente anche al territorio, alla manodopera che vogliamo, adesso parlo anche per Mendrisio, qualche punto di domanda ce lo poniamo, perché c'è un certo sfruttamento anche il territorio.
Ma teme conseguenze.
Poi non nego che se l'alternativa è qui chiudiamo le chiavi, vi do le chiavi e va via tutto e delocalizza, magari mi lascia un'industria vuota completa, insomma è una situazione sicuramente non troppo sana, anche perché la realtà dei fatti è che questi salari probabilmente si pagavano, se ne pagavano ancora peggiori fino all'altro giorno. Questo, il fatto che sia uscito oggi, l'ho scoperto questa cosa, mette di fronte a tutti noi una realtà che per anni è andata avanti così.
Ma appunto da persona attiva nella regione, anche come municipale, lei dice beh, se poi queste aziende delocalizzano non è necessariamente la soluzione, però qui da qualche parte bisogna decidere, salario minimo o no? Dove sta il problema? Nella legge sul salario minimo o in una certa economia ticinese?
In realtà, se che da me, evidentemente l'abbiamo sempre portato anche in Gran Consiglio. Se vogliamo dare ricchezza anche ai ticinesi, non è solo il salario minimo, ma probabilmente una priorità anche la manodopera residente. Però è chiaro che anche quelle ditte che pagano dei salari di 2.400 franchi al mese per lavorare al 100%, ecco, è impossibile che un residente possa vivere con quei salari, se non fare capo a una socialità del Canton Ticino e dello Stato, quindi alla fine a una socialità pagata un po' da tutti. Questo è sano? Secondo me non più di quel tanto.
Quindi magari se questa azienda...
Però parliamo errori al passato, cioè non stiamo oggi ad accorgersi di queste cose, cioè queste cose sono un po' sotto gli occhi di tutti da diverso tempo, da diversi anni. C'è chi ha scelto di aprire industria qui proprio per sfruttare la manodopera a basso costo. Cioè non è una novità e non lo scopriamo in questi giorni con questo contratto collettivo.
Sì, senta Daniele Caversasio, l'ultima poi la lascio andare, ma lei teme conseguenze adesso per il vostro movimento? Quanto peserà questa faccenda secondo lei?
È difficile da dire, come sempre ci vuole secondo me chiarezza e chi siede nel sindacato, che comunque ripeto non ha niente a che fare, nonostante all'interno, non nego, siedono due persone importanti del movimento, ma non è un legame diretto col movimento. Evidentemente la faccia adesso ce la stanno mettendo, stanno cercando di spiegare una situazione che è comunque una situazione quantomeno difficile da capire.
Va bene, grazie per essere stato con noi Daniele Caversasio.
Grazie a voi, mi spiace non essere con voi in studio, ma sto facendo di Castero Mendrisio, quindi oggi ho la giornata un po' piena.
Va bene, allora la lasciamo tornare alle sue attività, grazie di nuovo.
Grazie, siete gentili, buona giornata, buon lavoro.
Samantha Bourgoin, Pino Sergi ha già fatto capire che insomma quella frase che lei prima ha cercato di giustificare nella legge sul salario minimo è un po' una frase apparentemente poco riuscita. Siamo d'accordo?
Ma questo è un tema ormai vecchio, già votato in ambito di iniziativa popolare, quindi Sergio ha provato a fare un emendamento proprio durante il dibattimento parlamentare. Io ho letto l'articolo che è stato la sua lettera, dove lui criticava un intervento del nostro capogruppo Nicola Schoenberger, che diceva il capogruppo diceva non entreremo in merito agli emendamenti, che erano una cinquantina, dell'MPS, perché l'obiettivo sembra quello di far sabotare il salario minimo. Questo perché proponevano per esempio un salario di 24,50, come dicevo prima questo salario non è conforme al diritto, quindi lo sappiamo dalla sentenza del Tribunale federale che non sarebbe stato accettato. E poi, visto che abbiamo fatto comunque 5 anni di trattative per trovare una via d'uscita dalla commissione della gestione, abbiamo fatto un accordo con tutti questi partiti che hanno sostenuto il salario minimo. Ed è chiaro che se poi con l'accordo si arriva in Parlamento e ogni partito parte per la tangente con alcuni emendamenti, non funziona. Inoltre, noi proprio come Verdi, dopo la trattativa e la negoziazione all'interno della gestione, avevamo fatto ancora un giro di consultazioni attraverso la nostra assemblea, e anche noi avevamo ricevuto delle richieste per restringere un po' il campo in alcuni ambiti. Quindi già noi siamo arrivati con delle proposte migliorative sull'entrata in vigore del salario minimo, che non fosse subordinata a troppi zigzag burocratici. E quindi in questo senso non era possibile fare meglio dal nostro punto di vista, perché il nostro punto di vista era quello di avere una legge. Adesso questa legge, l'abbiamo visto, non è perfetta, però c'è e possiamo lavorare per migliorare. Mi fa molto piacere sentire Daniele Caversasio, perché la Lega aveva sostenuto in modo molto deciso il salario minimo, e questo, se noi dovessimo voler correggere qualche cosa a livello parlamentare, bisognerà trovare delle maggioranze, quindi qui sicuramente tutte le persone di buona volontà, e quindi vedremo coloro che sostengono quindi un salario minimo vero, che si mettessero a disposizione oggi in Parlamento, con loro si potranno trovare delle soluzioni.
Pino Sergi, magari una replica a quanto detto, anche per capire se voi sostanzialmente siete contro questa legge sul salario minimo o se siete contro ogni legge sul salario minimo, perché porta in ogni caso in qualche modo ad abbassare a un movimento al ribasso dei salari, oppure se siete contro, non so, i Verdi, il lavoro fatto dal Parlamento, insomma una reazione su quanto detto, ma poi dopo anche come uscire da questa situazione?
Ma comincerò dicendo da come uscire. Noi abbiamo rinnovato in questi giorni nuovamente una proposta di abrogare quell'articolo, e abbiamo depositato un'iniziativa parlamentare per aumentare il salario minimo, perché evidentemente riteniamo che questa legge sia una legge che sostanzialmente favorisca il dumping, perché l'iniziativa non fissava un salario minimo, e il risultato delle discussioni è stato un salario minimo che è di fatto, diciamolo chiaramente, attorno ai 3.000 franchi, che avrà come risultato nei prossimi anni di spingere verso il basso tutto il sistema salariale, perché evidentemente sarà attratto da questi 3.000 franchi. Sulla questione di prima voglio tornare per spiegare, per aggiungere una cosa, cioè questa possibilità di deroga, dicevo prima, può essere presa in mano da un qualsiasi gruppo di lavoratori nell'impresa. E il problema è proprio questo, che nelle imprese molto spesso, soprattutto dove non c'è una presenza sindacale degna di questo nome, sono la stragrande maggioranza delle imprese, è facile per le direzioni, soprattutto laddove ci sono in grande maggioranza dei soggetti deboli dal punto di vista sociale, come possono essere i materiali, come possono essere i lavoratori frontalieri, di organizzare delle pseudo rappresentanze che trattino dei contratti collettivi aziendali verso il basso. Questo è il problema. Questo contratto, tra virgolette, che è stato negoziato, vediamo benissimo, non bisogna nemmeno portare le prove materiali che i lavoratori sono stati costretti a accettare. Io porto solo un esempio per chi lo ha letto. Questo contratto, udite udite, sempre tra virgolette, contiene la preferenza indigena, no? L'abbiamo parlato anche prima Caversasio. Ora, è chiaro che è un'assurdità che un'assemblea di lavoratori frontalieri voti la priorità indigena o sia d'accordo con la priorità indigena. Questo contratto prevede anche che i salari vengano adeguati all'evoluzione del tasso di cambio. Quale assemblea assurda di pazzi lavoratori frontalieri si dichiarerebbe d'accordo che il loro salario diminuisca sulla base dell'evoluzione del tasso di cambio? Basterebbero questi due articoli citati, che sono in questo documento, per capire che nessun lavoratore frontaliero ha onestamente e volontariamente dato e darà se venisse veramente posto di fronte a una scelta libera l'adesione a un simile documento.
D'accordo. Natalia Ferrara, dal suo punto di vista c'è un modo di uscire da questa falla che oramai diventa manifesta in questa legge? Il suo partito allora non l'aveva sostenuta. Bisognava dire, cioè, bisognava in qualche modo ascoltarli. Per avere una legge così era meglio non averne una?
Allora, all'epoca, e mi ero espressa anche io personalmente, allineata con il gruppo liberale radicale, avevamo evidenziato le criticità. Quella citata ora da Sergio è una, e cioè l'adeguamento dei salari verso il basso, purtroppo, e non verso l'alto. Tant'è vero che il nostro gruppo aveva proposto delle forchette con un salario minimo più alto di quello dell'accordo che si è trovato fra i diversi partiti. E mi lasci dire una cosa, ha ragione la collega Burguin quando dice ci sono voluti 5 anni per trovare questo accordo, è stato difficile. Poi però bisogna capire con chi si trovano gli accordi, chi dà la propria parola e quanto vale. Perché voi capite bene che se il capogruppo in Gran Consiglio e la vice capogruppo sono a favore del salario minimo, così è stato nel dibattito, hanno preso anche posizione pubblicamente in maniera molto veemente, e poi a Côté fondano una pseudo-organizzazione che dovrebbe favorire i lavoratori residenti e in realtà sfrutta, perché dobbiamo dirlo a chiare lettere, sfrutta i lavoratori frontalieri, non ne usciamo e non ne usciremo con delle leggi, con degli emendamenti. Cioè, qui c'è da fare una riflessione molto più ampia, seria, sul mercato del lavoro con un approccio liberale, perché io non voglio avere degli aiuti sociali, io voglio avere per queste persone più reddito, più salario. I salari che vengono pagati in queste aziende a partire da 2.300 franchi fino a 2.500-2.600 lordi, badate bene, lavorando al 100%, una persona alla fine del mese porta a casa 2.000 franchi, questi non sono posti di lavoro accessibili ai residenti, questi sono posti di lavoro che permettono alle imprese di sfruttare una manodopera che non ha scelta. Mi dispiace, tra l'altro nella copertina si è sentito Ceruso che dice non sono mica conigli. Certo, non sono conigli, ma sono indubbiamente lavoratrici e lavoratori più deboli, che sicuramente non hanno bisogno di regali avvelenati come finti sindacati che fanno credere di far loro un favore. Un ultimo aspetto, e lo faccio con un esempio, quando Cavergaso dice beh, però se l'alternativa è chiudere, allora come la mettiamo? Guardate, come se noi dicessimo che se noi ticinesi andiamo a lavorare oltre Gottardo, possiamo essere pagati meno delle colleghe e dei colleghi svizzero-tedeschi, perché tanto rientriamo in Ticino dove la vita in fondo costa un po' di meno. Qui si finisce per decidere se qualcuno merita o meno un salario adeguato alla sua formazione, funzione e prestazione, e lo si fa in base alla sua residenza e al suo domicilio. Non ne usciremo mai, no? Quindi da una parte si fanno i voti con la narrazione contro i frontalieri, dall'altra si fanno i soldi con le quote che i datori di lavoro pagano per questi frontalieri, e non si risolvono i problemi del mercato del lavoro. Questo ce lo dobbiamo dire.
Samantha Burguin voleva intervenire.
Ma io ritengo molto interessante e molto importante questa riflessione. Spesso sentiamo dire sia dal governo che dall'industria, dal mondo economico, che si tratta di contrattazione privata e non bisogna intervenire. Bisogna rendersi conto che è un circolo vizioso. Se noi come economia, quindi noi come politica, sosteniamo e supportiamo un'economia che continua a pagare questi stipendi da fame, anche in parte rivolte ai residenti, perché l'abbiamo visto, il 20% di queste aziende si rivolge ai residenti, vuol dire che ci sono comunque residenti che sono disposti a pagare a questi prezzi perché non trovano delle alternative.
Quello che diceva Ceruso ieri era che per i residenti, almeno stando a quello che diceva, gli stipendi non erano comunque inferiori ai minimi di legge.
Sì, ma lei li ha viste le scale salariali? Sì, le ha viste le scale, sì, salariali, ecco. Sì. Se noi continuiamo a sostenere questa economia, vuol dire che implicitamente, ma questo lo dico proprio come forze politiche, noi sdoganiamo un'economia sussidiata, perché questa economia ha un costo, Non è vero che è un affare privato, che un'economia, che un'azienda possa pagare degli stipendi così bassi perché in questo settore economico non ci sono tanti margini. Perché il costo sarà sociale, saremo tutti noi con le nostre imposte a pagare i costi sociali di queste persone che non arrivano alla fine del mese. Quindi è veramente interessante questo dibattito, al di là adesso delle frecciatine e delle responsabilità, perché non può più permetterci di nasconderci dietro al fatto che si tratta di trattative private. Si tratta di bene pubblico, si tratta di politica e si tratta di costo sociale. E quindi sono tutte questioni che noi dobbiamo affrontare insieme. E soltanto senza pregiudizi e con una larga maggioranza potremo trovare delle soluzioni. Però non le potremo trovare solo con una misura. Bisognerà veramente essere disposti ad affrontare questo tema da tutti i punti di vista possibili.
Pino Sergi, l'ultima parola a lei. Magari per una sua considerazione su questo fatto economico comunque portato anche da Caversasio e che portano anche queste aziende, dicono attenti, noi con dei salari superiori, anche tenuto conto della situazione Covid, qui dobbiamo chiudere, se non possiamo continuare almeno per qualche anno con questi salari dovremo delocalizzare. Allora i Verdi in un comunicato hanno già detto, beh, se è così che delocalizzano, è quello che ci direbbe anche lei?
Beh, da un lato sì, evidentemente queste aziende vivono e si sviluppano semplicemente perché hanno possibilità di ricorrere a questi salari molto bassi. Io vorrei però dire ancora due considerazioni che sono legate a questo. Il primo è che certo 2.700 o 2.800 franchi sono un salario da fame, ma anche 3.100 o 3.200, che è quello che stabilisce la legge sul salario minimo. Fate le deduzioni, alla fine anche lì si arriva a meno di 3.000 franchi. Quindi se noi restiamo in quel ambito fissato dalla legge, certo dalla Costituzione, ma la Costituzione serve a difendere un sistema, non risponderemo seriamente ai problemi dei salariati. Te vorrei dire che il sistema politico, e qui vi ci metto tutti, mi spiace, ha sempre sostenuto queste aziende che pagano salari bassi. Ricordo che una di queste imprese, forse voi non lo sapete, di queste imprese protagoniste, la CEBI, ha ricevuto sotto altra forma, per esempio, dei sussidi da parte del cantone. Ricordo che una di queste aziende, la Plastifil, è stata premiata lo scorso anno il premio Swiss Venture. E forse eravate tutti presenti magari alla premiazione che ha fatto la Camera di Commercio o la ITI, non ricordo più qui. E questi imprenditori si vantano di come sono competitivi, di come sono bravi, e il Credit Suisse che patrocina questo premio e tutta la classe politica e imprenditoriale era lì ad applaudire, compreso il nostro Ministro delle Finanze. Sono questi qui che voi additate come esempi e che vivono proprio sfruttando e pagando salari da fame. Questa è la contraddizione da cui bisogna uscire.
D'accordo, io direi di chiudere con queste considerazioni. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Ricordo magari, perché mi sono dimenticato di dirlo all'inizio, che certo abbiamo chiesto al signor Bignasca e a Sabrina Aldi di intervenire in questa discussione, ma che hanno detto che per loro ragioni questo non era possibile. Ricordo anche che fra poco a Mille Voci sarà presente Nando Ceruso, presidente di Tisin, e penso altri sindacalisti, per una discussione ancora su questo argomento. A voi che siete stati con noi all'ascolto, l'augurio di trascorrere una buona giornata.